intanto c'è da capire un attimo se questo camaleontismo della Juventus poi non debba trasformarsi in un caos, perché io è ovvio che tutti gli allenatori, soprattutto quelli nuovi, Nick, non hanno neanche avuto le amichevoli consuete
per provare, sì,
a maggior ragione un allenatore che prima di Juve-Samp e Roma-Juve neanche aveva allenato. Però insomma, Cuadrado a sinistra, ne abbiamo viste diverse da parte di Pirlo in 180 minuti, prima o poi si dovrà anche ripartire da alcune certezze. Penso anche Danilo come difensore di centrodestra nella linea 3.
Sì, a me non convince per niente Danilo come difensore centrale
di
destra.
Però De Ligt chissà per quanto ancora non ci sarà, due mesi, un mese e mezzo.
Sì, sì, no. Poi tra l'altro si sono tolti anche una risorsa che ha giocato pochissimo, ma che è quella di Rugani, perché comunque con De Ligt fuori e adesso via Rugani a Rennes, gli rimane Demiral, Bonucci, Chiellini e Danilo. Questi perché cioè comunque De Ligt è fuori fino a novembre, quindi la Juventus anche lì dietro
e deve sperare che Demiral sia al top fisicamente, visto che l'anno scorso non è mai stato a disposizione.
È assolutamente così, sono d'accordo con te. Boh, insomma, vediamo come si disporrà a questo punto la Juventus di Andrea Pirlo. Però stasera c'è anche Fiorentina Samp che inaugura la terza giornata del campionato di Serie A. Ne parliamo con Luca Pellegrini. Ciao Luca, buonasera e ben trovato. Ciao Luca.
Buonasera a tutti, ciao Nicola.
Io volevo chiederti, Luca, visto che parlavamo tanto anche del ruolo
Nicolò.
Sì, è uguale, Nicola, Niccolò, cioè, non c'è problema, Luca, ci conosciamo dalla vita, per cui tanto basta riconoscersi dalla voce, poi il nome è un dettaglio, caro Luca. Invece voglio chiederti tu, ecco, Chiesa alla Juventus, cioè in che posizione lo vedresti? Nel senso, cioè, quale ruolo potrebbe avere Chiesa oggi nella Juventus di Pirlo?
Beh, non mi meraviglierei se con tutti i campioni che ci sono poi magari ogni tanto qualche panchina toccasse anche a lui.
Sì, no, ecco, perché si parte da un presupposto secondo me sbagliato, che Chiesa va alla Juventus e deve essere titolare fisso della Juventus. Secondo me questo è il presupposto sbagliato, cioè voglio dire, cioè non gioca Dybala nella Juve, per cui può anche non giocare Chiesa, ecco, questo è il discorso.
Però l'insistenza con la quale lo vogliono a Torino, il fatto che ci siano gli europei a fine anno e comunque lui ha bisogno di giocare, quindi evidentemente deve aver avuto anche delle garanzie affinché probabilmente sia titolare e poi qualche volta riposerà, ma comunque la titolarità dovrebbe averla. In che ruolo non lo so, perché secondo me il meglio di sé lui lo dà. Oggi vedevo un giornale che lo dava al posto di Alexandro come quarto di sinistra, mettendo Kulusevski sulla destra.
Sì.
Io sono convinto che lui renda meglio. Praticamente rimaneva, giocavo a piedi invertiti. Secondo me, siccome lui non ha ancora il piede del padre, cioè quando rientra sul destro da sinistra non è così micidiale come lo era Enrico, no? È una sentenza. E quindi secondo me lui il meglio lo dà quando gioca dalla metà campo in su sulla destra, perché a campo può sfruttare la sua velocità per tutti i 90 e anche 95 minuti, sempre a 100 all'ora. Diventa pericoloso perché crea superiorità numerica e mette palloni in mezzo sempre molto interessanti, e è chiaro che non orienta per andare a calciare di sinistra, ma quando si accentra sul centro-destra può concludere comunque col destro, perché lui è più bravo a calciare di potenza più che di precisione a giro. E quindi lo vedrei dove sta giocando Kulusevski adesso, cioè dove ha giocato l'ultima partita Kulusevski, quindi come quinto sulla catena di destra, oppure anche in un 3-4-3, alto, nel senso, però a questo punto chi salta? Salta Dybala, salta Kulusevski, salta Morata sicuramente, Morata l'hanno preso perché così almeno anche se va in panchina non dice niente, sta zitto magari. Però mi sembra che ci siano tantissimi giocatori che meriterebbero la titolarità, ma poi a fine si gioca in 11.
E aggiungo, Luca, su questo volevo insistere con te, si sta giustamente parlando di come organizzare e parametrare, diciamo così, la fase offensiva della Juventus, che singole alla mano è composta, proprio presi singolarmente come lista della spesa, da tanti talenti straordinari. sia da un punto di vista qualitativo ma anche quantitativo. Però per sostenere un numero così importante, anche solo immaginando due esterni come Chiesa e Kulusevski, che sono chiaramente portati e dediti alla fase offensiva, serve o servirebbe un centrocampo di spessore in grado di sorreggere una fase offensiva di questo tipo. Vedi un centrocampo della Juve all'altezza di questo compito, tra gli ardui compiti che c'è all'interno di un ruolo così complicato come quello del centrocampista?
Aggiungerei un altro particolare, che dietro hanno tanti anni quanti ne ho io, come può. nel senso che, allora, in campo aperto Bonucci lo salti come saltavi Renica ai miei tempi. Mm-hmm. Renica aveva un piede ancora più preciso rispetto a Bonucci, aveva un mancino veramente col mirino. Chiellini, non so se avete fatto caso, quando si gira e deve ricorrere è piuttosto lento e macchinoso. Quindi giocando così con un baricentro molto alto avrai sempre molto campo da coprire alle spalle. Quindi, allora, primo, devi avere dei difensori veloci di testa, perché questi sono veloci di testa perché capiscono prima, ma sono poi lenti sotto profilo dinamico. Avresti bisogno di giocatori tipo Demiral, più reattivi, più veloci, non sicuramente Rugani, però Demiral è sicuramente un giocatore che per la sua crescita che ha avuto.
Abbiamo perso Luca, sì, Pellegrini, sì, lo ritroviamo tra poco. Tra l'altro, rispondiamo a un altro messaggio. Credo si possano rinviare di 48-72 ore per avere maggiore certezza di eventuali altri positivi. Allo stesso modo per altre situazioni e squadre. Credo si riferisca a Juventus-Napoli, non lo so. Però resta il fatto che, ribadisco, l'assurdità è scrivere le regole del gioco, o meglio della gestione del gioco, dopo, a gioco iniziato.
Esatto,
cioè. Cioè non esiste. Quando giochi a Monopoli, quando giochi alla tombola, cioè, quando giochi a carte, parti sapendo quali sono le regole.
Certo.
Siccome qui è per forza di cose parte del gioco la gestione della pandemia, ma scrivile prima le regole. Perché aspettare una situazione? Focolaio in casa Genoa. Che si fa? Si scrivono le regole del gioco. Ma ormai il danno è fatto. Quindi cosa fai? Genoa-Torino? Ok, la rinvia, hai messo delle regole. Però le regole sono... cioè, riguardano i giocatori della primavera o no? Io non lo so, resto un po'.
No, no, ma hai ragione su tutto, Benve, perché alla fine queste cose succedono spesso e volentieri, purtroppo, con troppa regolarità. E invece dovrebbe essere la base principale di un ragionamento, di una programmazione, quello di prevedere varie situazioni. Soprattutto le regole devono essere molto chiare fin dall'inizio. Invece, tutte le volte c'è sempre, come si dice, un lato oscuro, no? C'è sempre un qualcosa.
Il
lato oscuro della forza, o quantomeno c'è il lato che non ti aspetta, che viene fuori, la problematica che non era stata presa in considerazione. Come mai, dico io, cioè, allora tutte le volte troviamo sempre un qualcosa sul quale dobbiamo discutere perché non c'è la possibilità di ritrovare il momento giusto, il momento utile per affrontarla per tempo? Perché comunque sapevamo che questa sarebbe stata un'annata molto difficile, quindi è bene essere chiari fin dall'inizio con le regole, quello che succede. Allora, a quel punto, come dicevamo prima anche con Raimondo, è il caso anche di mettere la lista dei giocatori della primavera, se poi dopo non si può andare, perché è inutile dire io fino a 10, però poi dopo non posso mettere nemmeno in primavera, perché se io me ne mancano 9 e io ne devo mettere in primavera, allora se non gli do il numero non li faccio giocare. Cioè, vabbè, torniamo da Luca Pellegrini, che è meglio.
Luca,
scusatemi, sono in tangenziale Milano. Nick sa perché sono in tangenziale.
Sì, stasera ti vedremo in studio, giusto? Possiamo già anticiparlo, ecco. Per Fiorentina.
E quindi dicevamo, sicuramente la devi proteggere maggiormente la difesa, e per proteggere maggiormente penso che i giocatori più funzionali dovrebbero essere sicuramente il tedesco americano,
McKennie,
e poi sicuramente Bentancourt. Però cosa fai? Lasci fuori uno come l'ex passa?
Ma anche, esatto, Arthur, lo stesso, certo, Arthur.
Alla fine rischia, Arthur, certo. Arthur, sì.
Cioè, è difficile, non è un compito facile quello di Pirlo, riuscire a mettere insieme 11 giocatori e soprattutto trovare l'equilibrio. perché anche lì quando dovrai dirgli a Chiellini, quando vedi a Bonucci, guarda che cioè, ho bisogno di gente un po' più veloce, cosa fai? Non fai a dirglielo?
No, sono d'accordo. Senti, è un dato di fatto quello che tu stai sottolineando. Ti volevo chiedere, Luca, per portarti un po' alla partita di stasera, cioè, come nasce questa Samp 2020-2021 dopo la grande paura dello scorso anno? Perché comunque Ranieri qualcosina ha avuto dal mercato, però secondo me ci sarebbe a fare un po' di più, anche perché ora va via Ramirez.
E poi quindi, considerato che Keita è arrivato, ma è subito positivo al coronavirus, quindi non sarà a disposizione per un bel po'.
E che hai perso contro il Benevento in casa.
Esatto. Luca.
E nasce sulla falsa riga di quella dell'anno scorso, purtroppo. Quindi, insomma, per un motivo per l'altro, l'anno scorso perché c'era la possibilità, la probabilità che la proprietà cedesse a nuovi proprietari. Quest'anno perché c'è stato il lockdown, perché c'è quello che c'è e quindi come tante società c'è difficoltà a poter comprare se prima non vendi. Il problema è che per vendere sono andati a vendere i pezzi migliori, cioè i pezzi qualitativi, quelli che insomma l'anno scorso se giocava, ecco, manca solo Ekdal, ma se avessi venuto anche Ekdal, poi vendi Ramiro,
Colley,
devo dire la verità che se Ferrari non si fosse fatto male al ginocchio, Colley non giocava nemmeno, perché Ferrari quello prima dell'infortunio al ginocchio dava garanzie. Colley era un giocatore che grande fisicità, e però un errore macroscopico a partita lo faceva sempre.
Ma poi Luca, posso chiederti se da un punto di vista anche offensivo, ora è vero, insomma, vediamo quando tornerà a disposizione Keita, però la Samp continua a fare affidamento su un campione straordinario come Quagliarella, che però insomma ha l'anagrafe che funziona per lui come per tutti,
e l'elisir dell'eterna giovinezza non si sa quanto potrà durare. Ecco,
esatto.
È giusto, quindi, a tuo avviso, insistere così tanto su Quagliarella?
No, secondo me adesso sta insistendo perché la coperta è molto corta, nel senso Gabbiadini non è ancora rientrato, a parte che non è un bomber, ma comunque è un giocatore che tra alti e bassi può dare sicuramente il proprio contributo. Bonazzoli è un punto di domanda, nel senso che l'anno scorso ha avuto un finale un post lockdown che sicuramente nell'arco della sua carriera non ha mai avuto un periodo così felice. Tenete presente che prima mi sembra che facesse fatica anche a giocare nel Padova in Serie C, quindi sarà stato un fuoco di paglia o sarà effettivamente la maturità che improvvisamente è sbocciata. Adesso arriva Keita, che anche lui non è mai stato un grande bomber, ma comunque per il gioco di Ranieri, l'attaccante veloce, quello che sappia ribaltare da fronte difensivo a fronte offensivo, ci vuole, perché è anche l'unico modo che ha in questo momento con questi giocatori per poter essere pericoloso. Quindi squadra compatta, ripartenze veloci, è chiaro che la coperta è un po' corta, e adesso in questo momento Quagliarella è quello che ti può dare magari nel suo cinismo, nella sua freddezza sotto porta, sicuramente uno che se ha l'occasione ha maggior percentuale e più probabilità di far gol lui di tanti altri, però devi anche esserci, nel senso, a 38 anni non puoi pensare di poter fare 38 partite e 90 minuti, quindi ci vuole anche da parte del capitano un bagno di umiltà, capendo quando puoi giocare e quando non puoi giocare. E se per caso ti lasciano fuori, fare l'alta fine dei nostri tempi, nel senso, sai benissimo che ormai la situazione è questa, quando entri
l'ultima mezz'ora e puoi fare ancora la differenza.
Esatto. Perché quindi, però è veramente una coperta molto corta, perché la Samp in questo momento ha tanti limiti e poca qualità. Per fortuna è arrivato Candreva, che insomma sicuramente è uno che ha intenzione di uno come Ranieri che ha intenzione di giocare in un modulo molto semplice con questo 4-4-2, avere i due esterni di destra e magari anche quelli di sinistra propositivi, che sappiano fare le due fasi, diventa importante per almeno poter essere pericoloso quando, quando entra in possesso di palla e poter ripartire.
Luca,
la coperta è molto corta.
Eh sì, questo è decisamente vero, e vediamo cosa succede in questi tre giorni di mercato. Luca, al netto di Chiesa, di quello che è il futuro di Chiesa, come ti sembra la Fiorentina? Che squadra è?
Bella, bella, mi piace. Solo che per rispondere a una dichiarazione che aveva fatto il vostro presidente, che con i cinque attaccanti che avete, i 50-60 gol li faceva con i cinque attaccanti. Io sono dell'avviso che secondo me è meglio avere uno o due di qualità che ti garantiscono certi gol, piuttosto che averne tanti che sono piuttosto ibridi, perché sono tutte delle potenziali promesse, ma per il momento non hai la certezza o la garanzia che siano giocatori da doppia cifra.
Eh no, ancora no.
O sbaglio, sì, o sbaglio.
Sì. No, no, infatti, cioè, sono
e
tutti
avendo,
giocatori
e buoni. Avendo un centrocampo e avendo una potenzialità qualitativa a centrocampo, oh, momento, i gol li possono fare anche i centrocampisti, eh?
Sì, sì.
Non è che...
Vabbè, Castrovilli, infatti, per esempio, infatti, uno di quelli
infatti,
che si inserisce.
Infatti, vediamo. Esatto, infatti, vediamo. Però, avendo un potenziale così offensivo e un Ribéry ispiratissimo, che veramente è come il vino, insomma, avere davanti degli attaccanti un po' più concreti, un po' più efficaci, un po' più cinici, forse sarebbe veramente il coronare un qualcosa, no? Magari concretizzare quello che è il lavoro della squadra.
Luca, nel salutarti, vedi dei difetti nella rosa a disposizione di Antonio Conte? Cioè, è la rosa ad oggi più forte, anche più forte della Juve in Italia?
Mi sembra... No, più forte della Juve no. Come la Juve, cioè è completa. È completa. Non so, forse portiere di riserva, no? Perché dall'altra parte c'è Buffon, sì, e quindi sì, diciamo un'istituzione, anche se Buffon poi non è più quello che conoscevamo, no? Quindi però mi sembra completa, e se poi arriveranno anche i vari Alonso e magari Kanté, è chiaro che a questo punto non dico che possa solo perderlo Conte o l'Inter lo scudetto, però si candida seriamente alla possibilità di arrivare prima a fine stagione, perché gli hanno comprato tutto il possibile,
senza dubbio, senza dubbio. È vero. Luca, grazie mille, buon lavoro,
ci guardiamo in TV stasera su Sky, un abbraccio, ciao Luca.
È stato un piacere, grazie a voi,
ciao Luca, a presto.
Grazie,
ciao,
davvero, ciao. A Luca Pellegrini un paio di risposte, ad esempio